Allora, iniziamo da quest'articolo che io prendo da Repubblica, ma notizia molto aggirata molto, perché effettivamente di un certo livello. Francesca Bria, voce della sovranità digitale dei cittadini verso la presidenza del Fondo Innovazione. Insomma, la sovranità digitale sembra una roba interessante. Segue foto di lei con a fianco un libro, un fotomontaggio orribile, ma più sopra ce n'è un altro molto più brutto di Riccardo Luna, a cui nella foto è stata tagliata la fronte. Molto male, appiccicato così come se rappresentasse la Luna nello spazio. Una situazione di scarsissimo livello su Repubblica.it. Ma andiamo all'argomento, perché effettivamente è importante. Vediamo qui la descrizione che ne viene fatta di questa persona, che viene dall'esperienza com'è che si chiama la qualifica precisa? Chief Technology and Digital Innovation Officer della città di Barcellona, quindi capo del settore del Dipartimento Tecnologia e Innovazione Digitale, diciamo, a Barcellona. E va detto che questo incarico non è effettivamente per nulla marginale, perché Barcellona, proprio sotto la sua dirigenza, ha avuto un investimento massiccio in questa cosa. Quindi non era a capo di un dipartimento, insomma, vuoto, una carica puramente formale. Effettivamente il suo ce l'ha messo. Rimane da capire in nome di cosa e verso che cosa ce l'ha messo. Allora, vediamo cosa ci dice Repubblica. Scrive così: si chiama Francesca Bria, ha 42 anni, è candidata a diventare la presidente del Fondo Nazionale Innovazione, che con circa 2 miliardi di euro per le start-up sarà nel 2020 il più importante strumento di venture capital per sostenere l'innovazione e il talento. E così già capiamo l'argomento qual è. Pioggia di soldi, 2 miliardi non sono per niente bruscolini su start-up, quindi su progetti potenziali redditizi o anche no. La Bria di venture capital non si è mai occupata, ma nel campo dell'innovazione è una star mondiale. Andiamo più avanti. A Barcellona la Bria non si è limitata a gestire la trasformazione digitale della città catalana, mettendo sensori, creando banche dati aperte e piattaforme di partecipazione, ma lo ha fatto con una visione radicale che lei sintetizza nello slogan "dal big tech al democratic tech". E qui vediamo un miscuglio di aspetti che per me stridono come unghie sulla lavagna. Parla di mettere sensori, che a me di principio non sembra intrinsecamente positivo, ecco, diciamo che di quantomeno dipende dal caso. Poi parla di fare banche dati aperte, si suppone dei dati raccolti da quei sensori, e anche questo non mi sembra un granché. Piattaforme di partecipazione potrebbe essere più interessante, se non che non sembra che siano arrivati frutti molto interessanti orizzontali di queste piattaforme di partecipazione. Comunque Repubblica ce lo spinge, e non è la sola in questo, come un personaggio con una visione dell'innovazione molto radicale di sinistra. Non sarà una presidente notaio, e da quella posizione, cioè quella del Fondo Innovazione, potrà far sentire forte la sua voce. E allora è arrivato il momento di andare a guardare che cosa ha fatto in questi anni, non soltanto a Barcellona, ma in vari progetti anche europei. Beh, una breve carrellata di alcune delle iniziative che hanno riguardato la città di Barcellona e che secondo me danno un po' il tono e ridimensionano il tutto. Uno degli aspetti, ne avevamo anche già parlato, mi sa, molte puntate fa, è quella di un cassonetto smart, cassonetto della spazzatura, che è smart perché può comunicare con la centrale avvisandoli del fatto se è pieno o no, ottimizzando pertanto il sistema di ritiro. Quindi qui si trattava di efficientare un meccanismo che però comunque, cioè, diciamo, il problema dei rifiuti non è che lo affrontava davvero, perché il problema della raccolta in realtà, lo vediamo anche a Roma, è condizionato senz'altro anche dalle dubbie scelte di dirigenza di AMA, ma anche dalla questione proprio dello smaltimento dei rifiuti. Cioè, se produciamo troppi rifiuti, gestirli è un casino, casino e nessuno ha la bacchetta magica. C'è chi li butta in discarica, chi gli dà fuoco, chi fa finta di riutilizzarli, in realtà gli dà fuoco, e poche altre soluzioni del genere. Loro non è che l'affrontavano, però dicevano: vabbè, però io posso fare un giro più efficiente ai miei camioncini se so quali cassonetti sono pieni e quali no. E vabbè, un discorso simile lo ha fatto anche con il parcheggio, cioè hanno messo dei sensori sotto l'asfalto che erano in grado di capire se in una zona di parcheggio il parcheggio fosse libero o pieno, e poi potevano mettere delle informazioni disponibili tramite una app con cui gli utenti potevano sapere dove c'era parcheggio. Quindi anche qui stiamo parlando di prendere un problema concreto, quello della mobilità, del traffico, del parcheggio, e non mitigarlo minimamente, perché questo non aumenta i parcheggi disponibili, però cercare di assisterlo da qui, e queste erano quelle migliori. Poi arrivano le parti veramente dubbie. Un'altra parte su cui si è fatta molta propaganda sono le pensine dell'autobus con energia solare. Voi vi chiederete: energia solare, cioè per farci cosa deve alimentare una pensilina che più o meno consiste di una panca per sederti e di una tettoia per ripararti dalle intemperie, e fin qui è tutto passivo, cioè dopo che l'hai costruito non serve energia. Beh, l'energia serve per alimentare il display su cui visualizzare le fermate, e fin qua uno potrebbe dire: vabbè, me l'hai fatto a energia solare e questo è meglio. Ma in realtà è meglio fino a un certo punto, nel senso che il problema che i pannelli solari per queste micro applicazioni siano una soluzione ecologicamente migliore del filo elettrico che porta la corrente è tutto da dimostrare, perché la produzione del silicio per fare i pannelli fotovoltaici è inquinante, e anche lo smaltimento lo è, e la vita di un pannello solare non è infinita, quindi queste pensiline sono probabilmente meno durevoli di altre. E se invece il pannello solare fosse connesso alla rete elettrica e quindi in grado anche di... Ah, perché c'è anche il problema che il pannello solare raccoglie energia, la mette in una batteria, poi quella che avanza non la usa, quindi questo sistema non è particolarmente efficiente, a meno che non sia connesso comunque con il filo alla rete elettrica, nel qual caso però non si capisce perché non potevano attaccare il display con la lista delle fermate direttamente alla corrente. Insomma, sembra un classico caso di greenwashing, in cui uno prende alcuni temi chiaramente interessanti, tipo trasporto pubblico, energia solare, li mette insieme e ottiene una cosa che in realtà non ha migliorato nulla di una virgola, però fa sempre il suo effetto. Un'altra cosa che mi ha appassionato molto, e qui torniamo al tema dei sensori, che sembra proprio parte chiave di una città cosiddetta smart, così ce la chiamano, sono giardini con sensori di umidità e anche di altre caratteristiche del terreno che ora non ricordo, dovrei riprenderle. E questi giardini che hanno nella città di Barcellona hanno questi sensori, e in questo modo possono comunicare con gli addetti del servizio giardini, non so come si chiama a Barcellona, ma esisterà comunque un servizio comunale che però può fare queste informazioni di giardinaggio basandosi anche su dei dati. Ora, qui si tratta di assistere digitalmente, un lavoro che e qui in nessun modo voglio banalizzarlo, però che gli umani hanno imparato a fare da alcune migliaia di anni, anche perché nella maggior parte dei casi il verde pubblico soprattutto lo devi pensare in maniera corretta, cioè in maniera che gli alberi siano appropriati con l'uso che vuoi fare del territorio, siano abbinati tra di loro, che non siano problematici, no? Il classico caso sono tipo i pini, magari, che con le radici danno fastidio alle strade. Ci sono sicuramente mille altre cose che io non so, ma poi più o meno la manutenzione e per esempio il problema del sovradosaggio di acqua, che li citavano come un problema che in questo modo si poteva risolvere, secondo me un giardiniere, cioè, se la sa gestire, lo capisce quando una pianta è già stata innaffiata a sufficienza e non ha più bisogno di ulteriore acqua. Però insomma, tant'è, hanno fatto questa rete di sensori per monitorare meglio i giardini. Un'altra parte, questo qua tutto sommato anche interessante, ma sembra sempre di sparare con il cannone per beccare un obiettivo minuscolo, è quella di mettere in giro per la città dei sensori per il rumore che monitorassero in particolar modo le zone della movida cosiddette, per capire se c'era troppo rumore e se questo danneggiava gli abitanti. Il concetto sembra anche corretto, cioè quello di poter monitorare delle cose che alla fine sono degli indicatori di qualità della vita, perché non si vive bene dove c'è troppo rumore. E tuttavia non si capisce fino in fondo perché questa rete di sensori debba essere permanente, cioè, essendo un fenomeno periodico, persistente o almeno stagionale. In realtà il sensore non è che serve installare una rete di sensori per tutta la città, basta insomma sentire i cittadini, conoscere la propria città, uno sa quali sono le, se io pensassi a Roma penserei ai 5 quartieri in cui più è probabile che ci siano fonti di inquinamento dovute a locali, al fatto che le persone escono la sera, tante altre zone magari hanno problemi di inquinamento acustico legate al traffico, o a Roma non molto, ma comunque può esistere, relative a impianti industriali, e uno in quelle zone fa i rilevamenti, no? Ci mette in giro un tot di persone che tre volte l'anno fanno queste rilevazioni e le comunicano. Insomma, il fatto di installare questa rete di sensori permanenti che producono dati sempre aperti potrebbe suonare leggermente ideologico, e per continuare su questo aspetto dell'apertura dei dati, un tema importante è quello che loro hanno, che con loro intendo dire una serie di persone, di studiosi di cui la BRIA fa parte, hanno sviluppato il concetto di data common. Cioè hanno detto i common, nell'accensione che da Data Smith, che da Adam Smith, scusate, che dopo vengono ridefiniti anche come common digitali in The Wealth of the Networks e in vari altri libri importanti delle teorie economiche liberali, e quindi in questo ambito ci andiamo a posizionare. I common sono tutta quella serie di infrastrutture da cui in realtà il mercato è imprescindibile. Non esiste un'industria se non si fanno le strade, non esiste un settore, un'industria dei contenuti se non esiste un common di contenuti, quindi per esempio un internet su cui fruirli, la possibilità di fare radio, dei luoghi in cui scambiarsi musica in formato CD. Adesso meno di moda, no? Ma il concetto penso che sia chiaro. Servono una serie di infrastrutture, altrimenti il mercato non nasce. E qui loro dicono: ma per fare il mercato dei dati fatto bene serve anche un data common, ovvero sia una infrastruttura tecnica digitale in cui varie aziende possano interagire, perché se non lo facciamo, quello che sta succedendo è che c'è il monopolio, cioè che soggetti come per esempio Google, Microsoft, Amazon dominano il mercato, perché non essendoci data common, solamente chi è in grado di produrre soluzioni verticalmente integrate, ovvero sanno fare tutto dall'analisi dei dati alla vendita dei prodotti alla gestione delle pubblicità, sanno mandarti il prodotto, sanno gestire la logistica, solo quelli sanno dominare il mercato. E invece noi vogliamo fare un mercato più aperto, ed ecco quindi che cosa intendono quando parlano di democrazia dei dati. Parlano di un mercato che è più aperto, un'idea che permettetemi, secondo me di sinistra non ha un granché. Capire a livello un po' più avanzato qual è la direzione di questi settori, io quello che vi invito a leggere è della documentazione dal Decode Project, Decode forse, comunque si scrive Decode, tipo decoder ma senza la R, decodeproject.eu, che è diciamo un progetto più massiccio. Se quegli argomenti di cui prima vi ho dato una rapida carrellata sono chiaramente negli aspetti più riduttivi, che comunque riguardano però il gestire la città, quindi affrontare il parcheggio, i rifiuti, tutti i problemi che in realtà non c'hanno niente di digitale, poi voi puntate un sacco sul digitale, quindi che fate? Li digitalizzate, non sapendo che cosa farci di meglio. Invece su altri aspetti hanno ragionato più sul lungo termine, e qui si capisce nel bene e nel male che cosa vogliono dire. Allora prendo alcuni estratti che mi sono segnato dal sito del The Code Project. E ve li traduco così al volo e provo a dare un breve commento. Sottolineando l'importanza della policy che c'è sui dati e soprattutto quella dei dati open, degli open data, nelle piattaforme collaborative per un'azione istituzionale, vogliamo richiamare l'attenzione al bisogno che c'è di generare nuove risorse, nuovi common per un modello sostenibile per l'ecosistema dell'economia collaborativa. Nella Ricchezza delle Nazioni, Adam Smith sosteneva che il mercato senza common non può funzionare, e più o meno sulle stesse linee Benkler nella Ricchezza delle Reti, Wealth of the Networks, dice la stessa cosa sull'ambiente digitale. Senza il common delle strade sarebbe difficile immaginare la mobilità fisica, e la stessa cosa succede nell'ambiente digitale. Senza dei common come dei nodi per la connessione di dati, che sono dei data common al servizio delle istituzioni, del mercato e della società, l'ecosistema dell'economia collaborativa diventa difficile da sostenere e va verso un orizzonte di disempowering, cioè di sottrazione del potere, se vogliamo, e impatti estrattivi con implicazioni in molti campi. La grande quantità di dati prodotti ogni giorno offre il potenziale per una comprensione, insight, non so come tradurlo esattamente, da cui tutta la società potrebbe beneficiare. Con i dati controllati da una manciata di monopoli, questi dati sono inaccessibili alle persone e alle organizzazioni che vogliono creare soluzioni e servizi per il bene pubblico. Qui ci sta dicendo, cioè, che i dati, i big data, potrebbero essere utilizzati per cose buone. Data la generalità del manifesto, non ci fa degli esempi, e questo sarebbe anche ragionevole in quel testo, se non che di esempi non ne troveremo mai. Fin qui non ci dice nemmeno come si fa a gestire in maniera democratica questa concentrazione di dati, che è, ricordiamolo, una grande concentrazione di potere. Qui in questo scritto non viene messa minimamente in discussione la sovrapproduzione di dati, cioè non viene detto che la creazione di monopoli data da questi data silos, da questa concentrazione di dati, debba essere minata. Dice solamente deve passare sotto controllo pubblico, un controllo pubblico che poi la rirenderà accessibile al mercato. E qui andiamo avanti. L'ecosistema digitale attuale e il panorama della Internet of Things, l'internet delle cose, è molto frammentato, con una moltitudine di soluzioni verticali non interoperabili. Qui stringo per capirci, la moltitudine di soluzioni verticali non interoperabili vuol dire tipo che se voi avete Alexa, Alexa non si interfaccia bene con Google. Ok, si parla di questo genere di aspetti qui. E ognuno ha i suoi prodotti e tende a privilegiare i suoi. Quindi se voi avete lo smartphone Android, tenderà a mettere tutto quanto su un ambiente googloso. Analogamente succede magari con l'iPhone. E proseguiamo. Ognuna di queste soluzioni verticali offre il suo insieme di device, di gateway e di piattaforme e dei mezzi per gestire i dati nei loro silos. Questa frammentazione rende i dati ingestibili e fa sì che gli utenti finali alla fine perdano il controllo sopra di questo. E qui quindi quello che ci sta suggerendo è il fatto che il mercato va deframmentato, cioè va riportato il tutto ad una base comune in cui si interagisca, cioè in cui tu puoi farti un cellulare e poi usare il drive di una certa azienda, usare il software di riconoscimento facciale di un'altra e così via. Un altro punto che qui chiarisce è cosa intendono con sovranità algoritmica. Loro la definiscono come la governance di un algoritmo dai suoi stessi partecipanti, che qui non sono più dei soli utenti, per cui appunto questo è il significato della parola sovranità algoritmica, che sembra anche un concetto ragionevole, se non che se poi in questo algoritmo, per esempio di riconoscimento facciale, ci siamo tutti dentro, cioè io com'è che faccio per dire che invece non vorrei esserci dentro? La soluzione è sempre il fatto dell'idea del contratto sociale, cioè che siccome sono nato allora su un certo territorio, allora chiunque governi quel territorio sta agendo per conto mio, perché se è così allora c'ero buono pure io. Stiamo sviluppando, così proseguono, una blockchain, un'architettura distribuita basata su blockchain, sulla quale metteremo uno strato crittografico per garantire la privacy, e stiamo sperimentando con un sistema di diritti, diciamo, per i cittadini, in modo che siano loro che possono decidere quali dati vogliono condividere, con chi, su quali basi e per quale scopo. Spiega la Bria, questa è una citazione che ho tratto da un altro articolo, non ricordo più quale, e qui io un appunto volevo fare, perché è uno degli aspetti che si sono venduti maggiormente, cioè la creazione di questa blockchain che ti dà un sistema di privacy. Ora, la blockchain non ti dà nessun sistema di privacy per come è costruita, ma quello su cui questo genere di affermazioni gioca tra il vero e il falso, e quindi anche un suggerimento per chi dovesse imbattersi in articoli di giornale dai contenuti più disparati, è questo: quando si dice che si fa un'infrastruttura pensando alla privacy, non vuol dire che questa infrastruttura aumenta la privacy, vuol dire solamente che non è un colabrodo, o che nei propositi di chi la sta sviluppando non è pensata per essere del tutto un colabrodo. Qui quello che stanno dicendo è, in soldoni, io faccio una grande raccolta dati, ma questa raccolta dati non è che proprio ci si può accedere chiunque per qualsiasi motivo, c'è comunque una gestione, e quindi hai un minimo di tutele, puoi sapere chi ha acceduto a cosa e altri aspetti simili, il che però non è che aumenta la privacy rispetto ad una soluzione in cui questo insieme di dati semplicemente non esiste, ok? Cioè, strettamente parlando, quando non c'è questa soluzione su blockchain che loro dicono, voi avete più privacy del giorno in cui loro finiranno questa soluzione, e quindi avranno questo grande insieme di dati. E niente, questo era, mi sembrava, un doveroso appunto sulle magnifiche sorti e progressive che si prospettano anche in Italia, grazie al fatto che il PD, a quanto dicono i giornali, ammiccherebbe chissà quanto a sinistra con scelte come quelle della Bria. Non mi sembra che sia di questo che si può parlare, tutt'altro. Un po' di critica alla Smart City l'avevamo già fatta anche in altre puntate, se ve le siete perse vi invito a ricercarle sul sito della radio, e con questa sono già le 9:38, vi metto un brano e poi passiamo al prossimo pezzo. Questi sono i Negative Land.